Ciao Carlo, no, non ti si vede, però avviso chi ci guarda che c'è anche tu. Ti chiedo di fare una breve conversazione sul tema dal titolo Fu vero golpe? Cioè, quello che sta succedendo, molti lo leggono come un golpe, una manovra, una deriva autoritaria del sistema. Bah, lasciamo stare quelle che sono le mie opinioni personali. È interessante inquadrarla però in quello che in quei, nei riferimenti storici che noi possiamo avere su questa cosa. Ce ne sono, no? Che ne pensi?
Anzitutto si sta notando che c'è un po' una certa convergenza nei provvedimenti, anche in altri paesi chi si era mosso, altrimenti sta un po', cioè, cercando di salvaguardare il più possibile le libertà personali e in particolare le esigenze del business, insomma, si sta accorgendo che ahimè, cioè, queste limitazioni sembrano sempre più necessarie. Cioè, pensiamo a paesi come la Francia, soprattutto la Gran Bretagna, anche gli Stati Uniti, che come l'Italia avevano inizialmente minimizzato, poi sembra che anche loro prenderanno questa strada. Quindi, evidentemente, le esigenze ci sono.
Cioè, esattamente cosa succede? Succede che è il virus che decide alla fine.
Sì,
Non hai alternative, sembra che sia così o no? Come la pensi?
quello è sempre stato, o tu un fenomeno lo padroneggi e lo riesci a delimitare, altrimenti ti devi adeguare. Un po' come il rapporto tra l'uomo e la natura, o la padroneggia, in qualche modo la domestica, altrimenti ne finisce per dipenderne, non c'è niente da fare.
Quindi in pratica sotto la forza, la spinta di un evento esterno imprevedibile
Ingestibile.
e ingestibile o gestibile in una maniera
Dentro certi limiti soltanto.
entro certi limiti, si è scelto di adottare dei provvedimenti eccezionali, di
Esatto.
emergenza. In pratica si è creato lo stato d'eccezione, no? Cioè,
Sì,
e quindi a cui consegue e
perché
corrisponde una legislazione
sì.
d'eccezione.
Anche in un'ottica, diciamo, più liberale, la persona contagiata diventa un po' come una sorta di incapace di intendere e di volere, nel senso che noi, cioè ognuno di noi, in un istante ben preciso, non ha e non può avere la consapevolezza di essere un portatore di infezione.
Quindi
Posso essermi fatto un controllo 1 o 2 giorni prima, ma se io incontro qualcuno che è infetto, non lo so.
è del tutto ragionevole vietare alle persone, cioè impedire, lasciamo stare vietare, proprio impedire che le persone si incontrino perché è l'unico modo per salvaguardare la salute anche di tutti, la salute di quelli
Esattamente,
che
cioè.
incolpevolmente verrebbero sottoposti, verrebbero contagiati, verrebbero colpiti dall'infezione
Cioè
pur
non è
non.
necessario che ci sia un'intenzione da parte di una persona di comportarsi in modo da danneggiare gli altri, cioè, però può essere lui stesso un portatore di questo virus, cioè, anche se può adottarmi le cautele, ma non c'è.
Quindi alla fine è ragionevole che ci sia
Esatto.
l'ordine, il sovrano, no? A un certo momento
Sì,
impone lo stato di
esattamente.
eccezione e ordina di stare in casa. È un ordine legittimo perché è per la salvaguardia di un interesse collettivo, che, diciamolo dal punto di vista di libertà, dell'interesse di ciascuno dei singoli che
Esattamente,
compongono
di
la nostra città.
ciascuno, hai detto la parola giusta, di ciascuno, perché è interesse collettivo, ma proprio l'interesse di ciascuno, perché ciascuno può.
E quindi quest'ordine innanzitutto diventa legittimo. È così? Ok.
Sì.
Ok, e poi probabilmente, per quello che ne sappiamo, ma diciamo che il sovrano ritiene e ragionalmente si ritiene che lo, magari si scopre che poteva esserci un altro metodo migliore sì. o diverso, però...
Anzi, sicuramente una cosa che abbiamo la sicurezza è che questi provvedimenti non saranno mai quelli giusti esattamente, cioè si eccederà in un senso o in un altro, anche perché persino a posteriori difficilmente si potrà dire che si è agito nella misura giusta. Perché...
Però ragionevolmente il sovrano ha fatto quello che è ragionevole fare con le conoscenze che abbiamo e nell'ambito della umana fallibilità, non lo si può accusare
esattamente.
Di il potere di fronte di avere adottato dei provvedimenti insensati e di aver preso il potere al di là di una ragionevole necessità che noi tutti quanti intendiamo così. Ognuno di noi avrebbe saputo fare di meglio, però e poi è tutto da dimostrare alla fine. È così.
Noi non si appunto anche a posteriori non sappiamo mai qual è la misura giusta, perché fa parte non di quello che è chiamato l'inconoscibile. Quindi.
A questo punto andiamo a vedere cosa è successo. Io, da come lo vedo, c'è stato un momento in cui, dopo molta confusione, a un certo momento Conte, figura assolutamente irrilevante nella politica italiana, o persona priva di potere, è diventato improvvisamente il sovrano. Lui ha deciso, si è presentato davanti alle telecamere da solo e ha ordinato da solo, lui, non nessun altro più fiatato, ha ordinato di stare in casa.
E lui in quel momento era capo del governo e aspettava lui.
Sì. Vabbè, in realtà lo stato d'eccezione dovrebbe essere dichiarato dal capo dello Stato e che tace. Però non è stato destituito il Presidente della Repubblica, il Parlamento è nel pieno delle sue funzioni, non è stato sciolto, le Camere potrebbero riunirsi in qualunque momento, potrebbero anche autoconvocarsi se fosse necessario. Non lo fanno perché evidentemente non ha niente da dire, o sbaglio?
Ma sì, queste sono le forme attraverso cui lo stato di eccezione si può manifestare. Per fortuna, almeno in Europa, non ci sono stati, diciamo, tintinni, non c'è stato bisogno di tintinni di sciabole. Questo, diciamo, è forse uno degli aspetti più positivi.
Anche perché non ce n'è assolutamente il bisogno.
Appunto, non c'è stato bisogno di un tintinnio di sciabole. Questo almeno dobbiamo riconoscere che come fatto è stato abbastanza positivo.
Gente si rende conto che le misure sono ragionevoli,
sì,
sono state fatte per la salvaguardia della salute, quindi non c'è così, giusto per inquadrare la cosa. Quindi le Camere funzionano, il capo dello Stato è nel pieno delle sue funzioni, non c'è stato un golpe.
Sì.
Cosa c'è ancora da dire? Che sono misure temporanee, anche questo conta,
sì.
No?
Perché questo, secondo me, il punto è proprio questo.
Fondamentale.
Quanto queste misure, cioè, questo sarà da vedere in futuro, cioè quanto saranno temporanee queste misure? Perché l'Italia è un paese che ha anche una certa esperienza a riguardo, non molto edificante.
E anche esperienza, scusami, non per interromperti, ma per fare una battuta, anche esperienza nel rendere definitivo il provvisorio e renderlo.
Sì, esattamente. Infatti era qui che volevo arrivare. Io chiaramente, sì, parte di queste misure che sono prese in stato d'eccezione, chiaramente quando la situazione sarà tornata un po' sotto controllo, buona parte di queste misure cadranno, cioè queste limitazioni non ci saranno più, ma qualcosa rimarrà. Noi abbiamo avuto l'esperienza del terrorismo, lotta alla mafia, che ci hanno insegnato che certe misure in parte sono state abrogate, ma qualcosa è restato. Cioè, quando invece abbiamo paesi, diciamo, con una certa cultura liberale come quegli anglosassoni, da quando si tratta di prendere provvedimenti drastici che limitano fortemente la libertà delle persone, vengono presi. Quelli sono paesi anche fortemente pragmatici, quel che c'è da fare si fa. Però una volta terminata la causa per cui l'elemento che causa questi provvedimenti, tutto questo decade. Cioè, noi abbiamo preso questi provvedimenti e quando non c'è più bisogno, questi provvedimenti non valgono più. E tutto torna a scorrere come prima.
In Italia succederà così o no? Anche qui succederà così o no?
Come ho detto prima, in buona parte, ma qualcosa invece di questi provvedimenti abbiamo visto che la lotta al terrorismo e la lotta alla mafia, qualcosa resta. Dell'emergenza in Italia qualcosa resta sempre, non necessariamente perché c'è un piano di qualcuno, un po' per pigrizia, un po' per pressapochismo, un po' perché abbiamo un sistema legislativo ampio e complicato, cioè tra le intercapedini della legge qualcosa rimane sempre. Questa è l'esperienza passata.
Per sciatteria anche, no?
Anche per sciatteria, cioè per tutti i motivi, però i motivi possono essere molteplici, anche perché abbiamo un ordinamento che concretamente, se andiamo a vedere, non in base alle leggi scritte, ma come concretamente funziona, noi abbiamo che, insomma, tutto in mano ai tecnici, perché tutto è complicato e tutto viene gestito da persone che conoscono l'apparato. Questo funziona così nei momenti ordinari, figuriamoci nei momenti.
Momenti come questo.
Ancora di più. Però anche quando si tornerà ai momenti ordinari, qualcosa, secondo me,
rimarrà. Però, può essere, però bisogna anche tenere conto di questo, che al tempo della lotta al terrorismo si erano stati emanati dei provvedimenti di polizia, quindi era stato esteso il potere della
infatti
polizia.
Infatti non ho detto che fossero sbagliati allora.
No, però erano stati estesi dei provvedimenti che consentivano alla polizia, per esempio, di trattenere un sospetto per un tempo più lungo, di saltare sopra certe garanzie di protezione della persona, proprio perché c'era l'emergenza del terrorismo. Questo stato di polizia fa comodo che rimanga al potere.
Una cosa riguardo interessante, quello che mi aveva dato uno spunto. Ho avuto modo di parlare con persone che lavorano nelle carceri, che sono un po' dentro. Mm-hmm. Chiaramente, dopo in queste situazioni si creano anche delle prassi, cioè dei modi di... Cioè, nelle carceri italiane, ad esempio, c'è un numero molto alto di persone, di questo non si parla mai, che vanno lì per 2, 3, 5 giorni, perché semplicemente non si sa dove metterli. Transitano in carcere, poi dopo 3, 4, 5 giorni escono.
Cioè, però questo, dire, non si sa dove metterli.
Vengono presi dei provvedimenti di fermo nei riguardi queste persone, per non saperne leggere né scrivere, ci schiaffa dentro 2, 3, 4 giorni, poi escono, perché è una prassi, come ho detto. Questo probabilmente è anche figlio di queste situazioni, di queste leggi speciali, unito alla disorganizzazione, del sistema carcerario in questo caso, ma se andiamo a vedere nell'ambito del nostro Stato queste disorganizzazioni ci sono in tanti settori, prende piede questa cosa qua, cioè una prassi, ripeto, non una legislazione, una prassi magari figlia dell'emergenza che può tornare buono, che può tornare buona per venire, per in qualche modo mettere una falla alla cattiva organizzazione del nostro sistema. Sono queste un po' le cose che mi spaventano per il dopo, di cui essere preoccupati per il dopo.
No, ma infatti, però c'è da dire che queste prassi che sono prassi da Stato...
Che sono dovute al malfunzionamento ordinario del nostro Stato nel suo operario ordinario, e questo è il punto.
Certo, però queste prassi rimangono anche perché c'è un interesse a far sì che rimangano, il potere e le usa, è utile.
Più che un interesse c'è un'inerzia.
Un'inerzia, d'accordo.
Che però, anche, però, forse anche peggio, perché se c'è un interesse, una volta caduto questo interesse, una volta che questo interesse non c'è, invece l'inerzia forse ancora peggio.
Ok, però in questo caso specifico, non è che io voglia per forza di cose minimizzare, è un tema su cui essere estremamente vigili, però poi ti chiedo una cosa. Ma intanto, è vero, però nel momento in cui cade la necessità di stare in casa, cosa potranno dire? Che per uscire bisogna autocertificare?
No,
ma chi importa di sapere se tu vai al supermercato o se vai ai giardinetti, sinceramente?
Una cosa,
a Conte può interessare questa cosa.
Prima ho detto
diranno, gran parte, è finita l'emergenza, uscite, andate in pace.
Un attimo solo. No? Io ho detto prima, gran parte di questi provvedimenti decadranno. È chiaro, gran parte decadranno. Però mettiamo una cosa, noi abbiamo adesso sentiamo in questi giorni il metodo di come la Corea del Sud ha affrontato in modo efficace la situazione, cioè ricorrendo anche molto alla tecnologia.
Ne ho parlato ieri con Scacciavillani in una trasmissione, richiamo per quelli che ci ascoltano. Dimmi pure.
Ma se, cioè anche qualora noi in Italia prendessimo questo tipo di provvedimenti, anche perché in questo momento sarebbe importante tracciare, avere dei dati su cosa fanno le persone, pensiamo che la figura del contagiato asintomatico, per dire, c'è tutto questo, cioè più informazioni si hanno adesso meglio è, cioè tutti ci raccomandano di fare più tamponi, così. Metti che vengano usati questi sistemi, cioè, chiaramente una volta venute meno le circostanze che ci impongono di stare in casa, tutti torneremo a uscire, la vita riprende, ma questo gestire le informazioni, questa gestione delle informazioni,
esattamente,
è quella, potrebbe essere eventualmente uno di quegli elementi che, secondo me, non solo in Italia,
che rimangono,
che permangono, perché certo, c'è anche questo elemento che una volta non c'era, che chi sa usare questi strumenti, li ha usati, ha una consapevolezza che i personaggi passivi non hanno. Cioè qua non è un fermo di polizia che tu ti accorgi che c'è. Qua è una sorveglianza che chi la mette in pratica sa
quello che fa. Ha funzionato così bene per il coronavirus, funzionerà anche.
Però c'è l'elemento passivo, il sorvegliato.
Sì.
Come fa a sapere se questo sistema permane o no?
Hai centrato perfettamente il punto.
Col fermo di polizia lo sai che ti fermano,
sì.
Puoi far sapere al mondo che sei fermo, qua no.
Hai centrato perfettamente il punto di cui parlavamo ieri con Scacciavillani. Io ero di questa opinione, che appunto questa cosa facilmente permane, perché è così comoda, così utile, è così per il tuo bene.
E è anche asimmetrica dal punto di vista dell'informazione, cioè chi la mette in pratica lo sa, ha un potere, invece chi il soggetto passivo non lo sa.
Perfetto.
Sei in una situazione di potere che è facilissima da mettere, da esercitare.
Sono assolutamente d'accordo. Un'altra cosa che io vedo pericolosa in Corea, e molto meno pericolosa da noi, è questa, che in Corea i pieni poteri sono stati assegnati al governo, che poteva dichiarare lo stato d'emergenza in qualunque zona del paese, non sono stati veramente messi in atto, nel senso che l'emergenza c'è stata, i provvedimenti sono stati presi, ma senza mai la dichiarazione di questo. Cioè si è fatto come se fosse stata dichiarata l'emergenza, modificando le procedure, modificando i comportamenti delle persone, dando dei poteri a degli organi di polizia, ma senza mai dichiarare l'emergenza. E questo secondo me è fondamentale, non è un dettaglio. Se tu dichiari l'emergenza, prima o poi, allora, se tu imponi il codice militare di guerra e dichiari il coprifuoco e la legge marziale, è finita la guerra, devi tornare al codice civile.
Certo.
Torni alla situazione precedente. Perché è molto chiaro che è cominciata una cosa, è cominciata, certo, l'emergenza, e l'emergenza termina. Ma se tu fai gli stessi provvedimenti senza mai dichiararla, come puoi sapere che sei tornato indietro? Come puoi ripristinare una situazione precedente?
In effetti, è molto quello che dice è vero. Questo che con la guerra, benché la guerra sia indubbiamente molto più, faccia molti più danni
della pace,
molto probabilmente. Però sai, hai un codice di guerra che ha un inizio e una fine, cioè c'è una formalizzazione. In questo caso, secondo me, non c'è poi neanche da noi. Cioè, non hai c'è un decreto?
Non c'è neanche da noi, però c'è un decreto. C'è un decreto che a un certo momento dovrebbe... Noi possiamo dire, vogliamo l'abrogazione integrale di quel decreto. È nato un giorno e c'è un giorno sì, in cui...
A parte poi che in un decreto come quello...
Come eri prima.
Con un decreto modello mille proroghe ci si infila sempre dentro di tutto, ma a parte
tipo,
questo.
Tipo l'Italia.
Però sì... sa vedere, c'è anche, bisogna vedere anche la voglia che oltretutto noi abbiamo di leggerlo. Sì. Però sai, in Corea ho idea che là, per la cultura del paese, la gente si assoggetta anche senza troppi. E poi secondo me si riprende un po'. Cioè, è un paese dove, diciamo, certe restrizioni c'erano prima, cioè, c'è una certa disciplina. In questo è un po'
c'è un rapporto col potere che è completamente diverso da quello che abbiamo sì, noi, esatto. Soprattutto diverso da quello che hanno le democrazie occidentali.
Esattamente.
Però io
quello che un po' mi preoccupa dell'Italia come situazione contingente è che uno dei due partiti al governo, un po' tutti e due, ma uno in particolare, sta... diciamo, gli viene comoda questa situazione per attuare quella che è un po' la parte del suo programma. Cioè, 5 Stelle sono il partito della decrescita. Cioè, gli viene anche buono questo qua. Cioè, no, certo. L'ideologia di Casaleggio. In una situazione del genere non chiede di meglio.
È il suo terreno fertile,
chiaro. Il terreno fertile.
La modificazione degli stili di vita, il fatto che noi viviamo sì. In una società che permette la diffusione dei virus incontrollata, il fatto che dobbiamo modificare il nostro modo di agire, di pensare, eccetera.
Aggiungi che l'Italia...
guidata,
certo. Poi l'Italia è un paese con sempre più vecchio. E le persone vecchie sono persone che hanno più paura, quindi anche dal punto di vista della ricettività siamo un paese molto impaurito e per l'età e anche per altri motivi, ma però è un paese ricettivo in questo. Mm. Sembra chissà quanta voglia gli italiani avranno di tornare a una normalità, tra virgolette, lavorativa. Le passeggiate magari ci lamentiamo, ma non riprendere a...
E questa è una bella domanda, ed è anche una domanda che potrebbe forse... È una domanda interessante, credo che...
Anche il paese così anche... welfarizzato, che non sta poi così male.
Sì, sta. Molti altri vedono la loro sopravvivenza.
Una partita IVA magari giustamente...
Ha un modo completamente diverso di vedere le cose, però questo potrebbe tranquillamente dare adito. Questo sì è pericoloso, secondo me. Il fatto che l'aiutare le partite IVA potrebbe tranquillamente dare il destro al governo, allo Stato, di provvedere al fabbisogno delle povere partite IVA dandogli dei contributi che loro stessi saranno.
Ma non hanno, secondo me, non ha neanche l'interesse. C'è di solito un regime, basta che aiuti un certo numero di persone.
Vedrai che darti il contributo aumentandoti le tasse è comunque nel suo interesse. Ti aiuta nel momento di difficoltà,
sì,
e poi prelevo a rate il corrispondente sì, sì. Di questo aiuto negli anni futuri.
Io quello un po' è una cosa forse inevitabile, perché faranno così anche gli altri paesi.
Ma questo è tutto un capitolo interessante su cui dovremmo parlare. Ma per concludere questo, ti faccio una domanda. Perché nel nostro mondo, le persone che conosciamo, c'è così tanta preoccupazione per l'autodichiarazione, cioè il fatto di dover mostrare un foto? Al di là del fatto che uno la possa trovare odiosa o giusta, non è quello. Ma perché c'è tanto attività di persone che veramente incarognite contro questa misura, che tutto sommato io e te giudichiamo, e tanti altri giudichiamo, anche ragionevole, e invece non si parla di un decreto intercettazioni, che lì, quella sì è una misura di polizia, quella sì è una limitazione, è un'intrusione pazzesca nella tua intimità, quella sì dà al potere la possibilità, allo Stato la possibilità di controllare, anzi neanche allo Stato, a un organo dello Stato, di controllare a piacimento tutto quello che fai. Perché di cui si parla di più di un foglietto che di una cosa mostruosa come questa?
Vorrei fare un'analogia con un provvedimento preso, non so se era l'anno scorso, 2 anni fa, quello sui sacchetti di carta. Mm-hmm. Sui sacchetti di plastica, scusa, di plastica, al supermercato. Sì. Ti dovevi pagare 2 centesimi. Sì, sì. La gente si incavolò. Sì. Quando c'erano forme di rapina fiscale molto peggiori. Perché? Perché la prima è esplicita e ai tuoi sensi si manifesta immediatamente, proprio dal punto di vista sensoriale, si la percepì. Le altre sono più, sono, non sono immediate. È lo stesso qua. Cioè, tu hai una autocertificazione che te la possono chiedere. Ti possono chiedere questa carta, se ne parla, ultimamente aggiungi il fatto che se ne è anche parlato parecchio. Invece l'intercettazione è una di quelle cose che riguardano, innanzitutto riguardano sempre
qualcun altro.
Qualcun altro. Tanto a me non succede. Se succede non te ne accorgi. Sa sempre lì. Se tu te ne accorgi, sbraiti. Se non te ne accorgi, possono farti di tutto che non protesti. Questa è un po' la mia risposta, abbastanza, forse un po' banale, ma...
Penso che sia abbastanza valida nel descrivere quello che effettivamente succede e anche le pulsioni che muovono persone anche intelligenti, preparate, molto attente alle cose, ma che poi al momento si fanno prendere emotivamente, come è anche giusto che sia. Va bene. Io non so se hai altro da dire, se no, salutiamo tutti che... e magari tra qualche giorno parliamo, se ne hai voglia, di quello che succederà dal punto di vista dell'economia. Non dell'economia, dal punto di vista dei rimedi, delle tasse, del quantitative easing, queste cose che si stanno preparando.
Ah, va bene. Ok.
Grazie. Saluto. Saluti. E speriamo di uscirne presto, dai.
Ciao. Va bene. Saluto, ciao.